a parole nostre.
Eccoci qua, è tornata l'educazione in Sofia anche questa settimana, anche questo martedì, tra poco è Natale, vorrei
un
fosse
po' in
già Natale.
Anticipo.
Non la sessione, ma Natale sì.
Natale va bene.
Natale va bene.
Natale fino a Capodanno va bene, anche
fino
la Befana compresa mi va
sì,
bene.
Sì,
poi diventa
concordo.
Un po' più grama.
Oggi puntata...
Oggi puntatona.
Puntatona, abbiamo un ospite, però non dico
però
niente.
Però non diciamo ancora
no.
niente.
Direi iniziamo subito. Martina, dai, spiega velocemente.
Solita, sì. Solito teatro per gli smemorini.
Esattamente.
Allora,
vai.
L'educazione di Sofì è un programma che parla di femminismo a parole nostre, come dice la nostra bellissima sigla, che oggi ha la mia bellissima voce. Parla praticamente di una sorta di rieducazione per la bambina, perché nel 1800 Rousseau ha scritto un libro bellissimo, lunghissimo, sull'educazione del bambino, quello che può e non può fare il bambino. Poi all'ultimo così si ricorda che c'è anche una bambina, che sarebbe appunto Sofì. Il problema è che l'educazione che fa per Sofì ci va un po' stretta, cioè la bambina un po' silenziosa in un angolo, deve curarsi di Emil, dei figli, della casa, cose che a noi non vanno benissimo. Motivo per cui abbiamo deciso di riscrivere la sua educazione ascoltando, leggendo, studiando la storia di alcune altre donne che ci possono un po' aiutare a capire che cosa ha bisogno Sofì adesso nel 2000, quasi 23, 24, non,
23?
So più gli anni, non so più gli anni, mi dispiace.
Brava Marti, ottima speaker alla radio, non sa nemmeno in che anno siamo.
Non so quanti anni ho ormai. Quindi oggi all'educazione di Sofì parliamo un po' di ricerca sociale e, come diceva Giulia poco fa, oggi abbiamo un ospite.
Svegliamo l'ospite intanto.
Svegliamo
diciamo
l'ospite.
Chi è, diciamo solo il nome.
Solo il nome.
Chi la conosce
chi
già
la conosce
saprà chi è. Noi dobbiamo stare molto attente perché...
Sì. Perché è una delle cose che ci aspetta dopo la Befana.
Esatto, una delle cose che ci aspetta dopo la Befana, perché è una nostra professoressa.
Sì.
È
oggi.
La professoressa Elisabetta Risi. Che poi...
Tutti.
Eccola qua. Dopo ovviamente faremo
che,
un'intervista,
dopo
una chiacchierata. Sì, parleremo di ricerca sociale, appunto come ha detto Martina. E ovviamente il genere, perché
essendo l'educazione di Sofì, ragazzi, questo vi dovete aspettare.
Un po' polemiche, un po' tirar fuori queste tematiche.
Per forza.
Siamo fatte così. Comunque direi, prima di cominciare, ci ascoltiamo una canzone che possa un po' darci la carica. Iniziamo con una canzone dei 1975, una canzone intitolata, in modo che mi chiama anche un po' in causa, perché parla effettivamente di noi,
di ragazze.
È una canzone che parla di ragazze. Grande intuito, Marti.
Hai visto?
Grande intuito. Questa è Girls.
Bite your face despite your nose. 17 and a half years old. Worrying about my brother finding out.
Thank you.
ringraziamo i 1975 che con Girls ci introducono finalmente all'inizio di questa puntata. Entriamo un po' nel vivo, come al solito, come sapete, gentili ascoltatori che ci seguite fedelissimi ormai da quasi qualche mese, quattro mesi
più
di questa
l'anno
nuova
scorso.
Stagione, più l'anno scorso,
l'anno
per i super fedeli, arriviamo finalmente al tè delle 6, che è un momento un po' cacciarino fra me e Giulia.
L'hai descritto in modo perfetto,
in maniera scientifica, in cui parliamo un po' delle cose che sono successe in settimana, cosa abbiamo letto, cosa abbiamo visto, che cosa ci va stretto, di cosa siamo un po' felici, di poche cose in realtà siamo felici, di solito niente delle 6, però a volte capitano
esatto,
delle fortune.
Di solito si parla di notizie
di
proprio...
Notizie.
Dai, oggi mi sembra...
Iniziamo, dillo, per favore, dillo.
Allora, la mia nuova ossessione, ok, vabbè.
Il Carlo Dovelli che ci meritavamo.
Il Carlo Dovelli che ci meritavamo. Da Mentana oggi sono direttamente Rovelli.
È un attimo.
Io prendo un po' i panni di tutti in queste puntate. Comunque, il discorso sulla fusione nucleare. Io molto emozionata. Stamattina, mentre in macchina ascoltavo Caterpillar AM, si parlava solo di quello.
E del fatto che oggi è Santa Lucia.
È Santa Lucia.
Due informazioni centrali.
Tutto su Santa Lucia. Ho scoperto che scrivono anche le letterine ai bambini come se fosse...
Questo lo sapevo.
Io no.
A Rimi non è arrivata
a
mai
Rimi
questa notizia.
Non è arrivata questa notizia, sono molto triste perché volevo i regali anche per Santa Lucia.
E poi basta.
Vabbè, comunque ritorniamo alla fusione nucleare. Per chi non lo sapesse, che non può più parlarmi perché
per chi questa mattina non avesse sentito Caterpillar AM,
che è anche prestino, quindi bisogna avere una bella voglia. Allora, l'America ha dato una notizia. Non ho capito se l'hanno confermato tutto.
Alle 4 c'è la diretta, quindi tecnicamente sì.
Tecnicamente sì, quindi speriamo. Non sono così informato, ho avuto da fare dalle 4. Sì. Vabbè, in ogni caso, si è trovato un modo per utilizzare la fusione nucleare per creare energia. Perché fino adesso si usava la fissione nucleare. Il problema è questo. Fissione nucleare... Chernobyl vi dice qualcosa? Diciamo che ci sono un po' di problematiche.
Ci sono un po' di problemi etici.
Esatto. Quindi si può essere a favore o contro, però in ogni caso ci sono delle conseguenze negative che comunque vanno prese in considerazione. La fusione nucleare invece è una cosa che cambierà per sempre il discorso sull'energia e secondo me, non vorrei essere magari tragica, cioè è una scoperta poter fare la fusione nucleare in maniera... spero sicura, non sono ancora informata
sicura.
Su questo, tecnicamente sicura, e poter produrre effettivamente energia, che era questo il problema fino adesso, è una rivoluzione anche a livello di ecologia.
Sì, soprattutto perché la vera rivoluzione di questa scoperta è che per la prima volta è stata prodotta più energia di quella che è stata necessaria per innescare la reazione stessa, quindi cioè, dal punto di vista ecologico è sicuramente una svolta.
Poi se qualcuno capisce anche come fanno...
ci facesse il favore di spiegarlo.
Esatto, qualcuno me lo spieghi, perché io se penso alla fusione penso al sole. Se diventiamo una stella non sarei così tanto contenta, quindi qualcuno mi spieghi come fanno, grazie. Chiama l'America alle 4, doveva chiamarmi, spiegarmi esattamente come funziona, perché io è tutt'oggi che rompo.
È vero, questo posso confermare che è vero.
È una notizione, cioè... è la notizia del secolo, secondo me.
Insieme a un'altra notizia del giorno, che però, ahimè, non è così felice. Cioè, torniamo in Iran, che in realtà è un paese che abbiamo visitato un po' di volte nell'ultimo periodo, qui all'Educazione di Sofì.
Non ci fa troppo piacere.
No, questa è una delle notizie per cui non siamo troppo felici, perché purtroppo continuano le condanne a morte dopo i vari processi farsa che sono stati fatti ai manifestanti a seguito della morte di Mahsa Amini. E ieri sono stati uccisi altri due giovani, sono stati praticamente giustiziati dopo delle... diciamo confessioni, chiamiamole confessioni, forzatissime, in cui ad esempio si trovavano addirittura a rinnegare in modalità Galileo le ragioni della protesta stessa, cioè a dire che i video delle violenze della polizia in realtà erano fasulli ed erano tutti un po' macchinati dai protestanti stessi.
Devo dire, questa storia va avanti da un po' troppo, cioè io capisco che sia una situazione difficile e tutto, però ormai troppe puntate iniziate con storie tristi.
Sì, esatto, cioè ci farebbe piacere parlare dell'Iran per altri motivi.
Esattamente, sarebbe bello per una volta avere una notizia anche da laggiù, In ogni caso, abbiamo anche dei nomi che vedo scritti in scaletta da una certa Martina. Che
sono sempre io.
Vorrei che mi spiegasse perché dalla data 2022 Suppongo siano film, sono serie,
sì,
sono
signora.
Libri.
Sì, signora.
Dammi dei consigli, te scrivi, io non so.
Hai ragione, ho visto due film nell'ultimo periodo che mi sono piaciuti moltissimo. Cioè, di quelli che ho visto ti seleziono delle chicche.
Ok.
Una è recentissima, cioè ieri sera, non sono passate neanche 24 ore. Ho visto Il corsetto dell'imperatrice di Marie Kreutzer. È la storia di Sissi. Sissi che ormai ha 40 anni, quindi ti devi dimenticare quella di Dobby Schneider. Questa è la mia citazione dell'articolo che ho letto del professor Canova ieri sera. Assolutamente okay. Sì. E praticamente si deve un po' interfacciare tutte quelle problematiche che arrivano con l'età adulta. Quindi c'è, per esempio, tutto il suo entourage che le fa notare che la pelle non è più elastica, che il corsetto le inizia a stare un po' troppo stretto, che non è più tanto sorridente. E insomma è molto molto bello, perché finalmente abbiamo un ritratto un po' più controverso di Sissi. Cioè non è più la bellissima ragazza giovane con la chioma lunghissima, che addirittura arriva a tagliarsi. E mia madre mi ha guardato dicendo: ma come, era il suo bello? E io: mamma, questo è il bello del film.
E
finalmente
innocenza.
Una donna adulta, insomma, cioè non ha più 17 anni sta parla ragazza, cresce anche lei.
Ma non mi hai dato un'informazione fondamentale, dove lo trovo?
Al cinema, perché appena
cinema.
Uscito.
Ancora i film escono
ancora,
al cinema?
Sì.
Incredibile, pensavo
questo
che ormai...
è ancora in sala, invece non è più in sala, okay. È stato, ma adesso te lo trovi su Netflix quando ti deciderai
esatto.
Di farlo, che è Glass Onion, che tra l'altro questa sera per tutti noi gruppi del cinema e delle serie TV ci sono finalmente le nominations per i Golden Globes e Glass Onion è stato candidato come Best Musical e Comedy e Daniel Craig, che è l'ispettore Blanc, che è il protagonista, è stato nominato anche come miglior attore. Quindi
bello.
Ti consiglio di guardarlo.
Ci piace. Okay.
Guardati prima Knives Out, perché è il seguito.
Ah, no,
questo.
Quello l'ho visto.
Ah,
guarda,
allora,
ogni
guarda
tanto
questo.
Sono aggiornata anche
allora,
su queste cose.
Allora devi assolutamente guardare Glass Onion.
Lo guarderò. Ultima notizia, direi, per questo Te delle 6. Dal 2023, preservativi gratis per i giovani francesi. Sappiamo l'amore della Francia.
La freschissimo amore per la Francia, perché in due settimane siamo riuscite ad andare entrambe.
Siamo andate entrambe in Francia, poi... chi la ama di più, chi la ama di meno.
Questo è evidente.
No, a me la Francia piace, il francese con cui ho un problema.
Risolveremo anche questo
francese.
Con il tempo.
Però, dettagli. Comunque mi sembra una gran bella notizia per chiudere questo Te delle 6.
Sì, ringraziamo Emmanuel Macron, anche se non sarà sicuramente l'unico responsabile di questa introduzione, perché è un provvedimento che finalmente consentirà ai giovani fino ai 25 anni di procurarsi preservativi gratuiti nelle farmacie ed è in vigore dal 1 di gennaio del 2023, così sappiamo anche in che anno siamo.
Mi Hai sembra
tutto questo grazie
vedo...
alla Francia.
Tutto questo grazie alla Francia, sicuramente. Direi però un po' di musica
sì,
per poi passare
momento,
subito all'intervista.
È il momento di ascoltare un po' di musica. Adesso ci sentiamo la bellissima voce di Madonna.
Madonna non stanca mai.
No, non stanca mai. Infatti non è neanche la prima volta in questo periodo che capita nelle nostre scalette e la ringraziamo. Ascoltiamo What It Feels Like for a Girl e aspettiamo così l'inizio di questa splendida intervista che non vedo l'ora di fare.
Love to know what it's like, wouldn't you? Candy, baby, tight blue jeans.
la fantastica voce di Madonna qui su Radio Yulm. Sono le 6:15
e siamo sorprendentemente poco in ritardo.
Poco in ritardo. La regista ci ha appena detto, nostra magica regista Giulia, che siamo solo 30 secondi in ritardo, che per noi è praticamente un record.
Sì.
Cioè, ci posso mettere in un libro. Quel giorno, il 13 dicembre 2022. Stavo per sbagliare, mi
vedi?
Beccato.
Allora,
l'educazione di Sofia era quasi in orario.
Quasi in orario.
Quasi. È iniziato in anticipo.
Esatto, è solo per quello.
Vabbè.
Comunque,
vai.
Arriviamo finalmente all'intervista. Abbiamo già introdotto la nostra ospite, che è la nostra professoressa di metodologia e ricerca statistica, che è Elisabetta Risi, ma è anche ricercatrice. Quindi in realtà abbiamo già spiegato come facciamo a conoscerla, cioè la vediamo in aula tutti i giovedì mattina.
Speravamo in un 30, quindi se l'abbiamo portata qui.
Questa è corruzione. Però lasciamo che si presenti, così ci dice tutto quello che fa, oltre a vederci tutti i giovedì mattina.
Allora, innanzitutto sono davvero molto contenta dell'invito, di essere qui. Il 30 non è garantito, ma insomma...
Noi ci proviamo.
Il tentativo ci sta, insomma, tentarlo nuoce. E sì, no, mi hai presentato correttamente. Io mi occupo di attività di ricerca, faccio ricerca sulla società, quindi dove siamo inseriti, chi siamo, insomma... faccio ricerca sulle persone, sulle persone. Faccio ricerca da tanti anni, è un po', diciamo... la mia passione, non è solamente un lavoro, perché altrimenti non lo farei, è un lavoro abbastanza impegnativo, ma veramente la bellezza di fare ricerca è quello che poi ti porta a scoprire delle cose, a trovare cose nuove, e la bellezza della scoperta è un po' quello che un po' guida tutto quello che faccio nel mio lavoro, oltre a insegnare appunto in questa università e anche in altri contesti.
E la professoressa si occupa appunto di ricerca sociale, quindi magari tolte me e Giulia, che ormai con queste lezioni lo sappiamo, se riusciamo a spiegare in poche parole
cosa
succede.
Allora, giusto, questa sarà proprio una domanda da esame, la cerco di sintetizzare io, di rispondere un po' io. Allora, la ricerca sociale è come un percorso, come un cammino dove ci sono due argini, e l'idea è quella proprio di rispondere a delle domande conoscitive. La bellezza è quella, farsi delle domande, cercare delle strategie, delle tecniche, dei metodi per riuscire a darsi delle risposte, a rispondere a queste domande su fenomeni che ci circondano. Voi prima avete citato queste notizie, insomma, e appunto uno dei vari modi per conoscere quello, leggere tanto. Anzi, un piccolo aneddoto, che adesso esco io un po' fuori tema, prima di venire qua, allora, non so perché, io non ricordavo bene l'educazione di Sofì, mi associavo questo programma a un libro, dato che prima avete citato dei libri, che è La scelta di Sofì, che è un libro, forse appunto l'avete già citato, comunque anche lì si parla di una donna che è costretta a scegliere, siamo appunto Auschwitz, una donna polacca costretta a scegliere tra quale dei due figli sacrificare, altrimenti avrebbero sacrificato entrambi i figli. Quindi anche quello è un romanzo che mi aveva colpito, e non so perché, insomma, un bias, io ero convinta che il nome si ispirasse a quel romanzo lì, invece tutt'altro. Ecco, la lettura è un po' quello che è un po' la base per conoscere un po' quello che ci circonda, la lettura di articoli, la lettura di libri. Viviamo in una società dove si scrive molto, si scrive sui social, si pubblicano immagini che valgono più di mille parole, si fa il video su TikTok, però si perde un po' quel piacere della lettura, e alle volte quelle domande che ci facciamo magari sono racchiuse in vecchi libri abbandonati nelle biblioteche o magari anche in film che magari sono insomma un po' datati. E ecco, ricerca sociale vuol dire quello, appunto, vuol dire essere curiosi, avere sempre le orecchie attente a quello che succede nel mondo e provare ad andare a scoprire, a scovare come poter rispondere a queste domande.
Allora, noi ovviamente nel momento in cui la invitiamo qui è anche per parlare un po' del nostro campo, quindi il femminismo, e quindi il legame della ricerca sociale con il genere. E io,
certo,
è una domanda proprio sincera che mi chiedo io. Nella ricerca sociale, quanto è importante il genere? Anche banalmente, proprio una cosa che io mi chiedo da un bel po'. Per esempio, in un questionario, per fare proprio la banalità più grande che si può fare, quanto è impensabile magari non chiedere il genere, non considerare questa variabile? Cioè, qual è il legame fra
Ho capito,
il genere magari dell'intervistato, un questionario, ma proprio anche nella ricerca sociale in generale? Quanto è importante?
Allora, è importante, ma appunto a questa è un po' ambivalente, perché quando si parla di genere, soprattutto negli ultimi anni, dove c'è un'attenzione, una sensibilità maggiore, grazie a tutti quelli che sono un po' i gender studies, allora... per tradizione era considerata la cosiddetta variabile a due facce, le donne e gli uomini. Era è stata sempre inserita perché ci sono delle componenti biologiche, che sono componenti veramente biologiche, non culturali, di cui da sempre la ricerca sociale si è interrogata. Quindi questa distinzione donna-uomo è stata veramente sempre inserita. La sensibilità maggiore di oggi è quella componente culturale. È parlare di identità di genere, è parlare del costrutto del genere che prescinde da quella componente biologica. È un tema delicato che nella ricerca sociale, dove proprio si cerca di studiare la società di oggi, quindi con tutta la varietà di genere e di appartenenze che abbiamo, e inglobarle all'interno del questionario diventa importante, da un lato. Dall'altro, la tua domanda è non inserire quella domanda. Anche questo è delicato, perché sono quelle scelte che noi ricercatori siamo lì, insomma, che ci discutiamo tra noi, che cerchiamo sempre di trovare la modalità appunto per riuscire a raccogliere informazioni. È una bella provocazione non inserire questa domanda in un questionario. Il tentativo oggi è aprire la domanda a altre categorie che non sono quelle dell'uomo e della donna, e raccogliere quelle che ancora oggi vengono considerate delle minoranze, cioè tutto quello che sono appunto persone che non si sentono di appartenere né a un sesso né all'altro, quindi si utilizza la categoria non binario, e che comunque appunto anche il fatto di essere minoranza viene trattato in maniera abbastanza delicata. Delicata perché tu dici: io non metto la domanda nel questionario, ma poi se la metto e ci metto non binaria, e poi quei dati lì...
Esatto.
Come li tratto?
Infatti la mia domanda era anche prevedendo nelle possibili risposte, oltre a uomo, donna, modalità che possono essere non binario oppure altro, o leggo tanto preferisco non specificare. Poi quando, se dovessi cliccare una volta preferisco non specificare, cosa si fa di quella risposta lì?
È una bella domanda anche questa. Perché? Perché nel questionario si tenta sempre poi alla fine di fare le benedette percentuali, e come si dice, purtroppo vince la maggioranza, perché, ripeto, sondare le minoranze è complicato, perché se poi in un questionario ti trovi il 70% di uomini, il 29% di donne e un solo per cento che ha crocettato non binario, alla fine lo escludi. E quello vuol dire fare un questionario, perché è questa la difficoltà. E allora come fare a recuperarlo? Le interviste. Si va a raccogliere chi sono queste persone, le loro storie di vita, andando in profondità, perché è l'unico modo di salvare quella minoranza lì, che altrimenti viene schiacciata dal numero. E purtroppo nella una società di oggi che appunto fa attenzione a queste minoranze, l'unico modo è andare oltre i numeri, andare oltre quello che si raccoglie.
Per cui è anche impensabile, oltre lavorando sulle domande, fisicamente domande, modalità di risposta del questionario, è anche impensabile lavorare sul campionamento, cioè sul modo in cui si scelgono le minoranze da sondare.
Quello
per
può
cercare
essere
di aumentare un po' la rappresentazione in proporzione.
Quello può essere quando si fa una ricerca specifica su quella minoranza. Allora sì, allora puoi effettivamente coinvolgere questo tipo di soggetti, perché si sentono appunto non appartenere a questa dicotomia ormai stretta, e allora cercare di coinvolgere può essere una buona strada. Può essere una buona strada quando poi l'obiettivo è proprio quello lì: andare in profondità, vedere le opinioni, i sentimenti, i vissuti, le esperienze di soggetti che scardinano un po' quel modello positivista bianco-nero, esatto, e donna-uomo, ecco.
Sempre legato alla diffusione dei gender studies, per esempio, noi l'anno scorso abbiamo fatto anche gender un corso, e con questa, diciamo, attenzione, che soprattutto in Italia comunque è arrivata abbastanza di recente, mi chiedevo anche come è cambiato proprio, per esempio, vengono fatti più studi sul genere con magari anche il femminismo, che comunque è una componente molto importante della società di oggi, quindi magari studiare degli ambiti legati a questo, oppure una paura che magari ho percepito solo io, questo... diciamo negare il genere binario, cose del genere, vanno a avere un impatto anche sul aver paura di parlare, per esempio, di problematiche legate al genere. Per esempio, fare uno studio sulle donne, mi viene da dire, è più difficile perché
Ma allora, sono vere tante cose di quelle che hai detto. Allora, da un lato sì, c'è questa attenzione al non binario. Dall'altro, gli sviluppi appunto del gender studies fanno sì che ci sia molta più attenzione agli studi della tradizione femminista. La tradizione femminista oggi è affermata anche in Italia, per fortuna. Ci sono molti studi sulle donne. Io ne ho svolto uno di recente con una collega, con la quale appunto adesso partiremo l'anno prossimo proprio con un laboratorio che si chiama Gender Lab, proprio qua alla IULM. La collega si chiama Polesana. E con lei appunto avevo lavorato proprio per studiare i vissuti delle donne nella città di Milano, andando in profondità. Ecco, gli studi di genere legati al componente femminile, al ruolo della donna, alle esperienze della donna, si sono sviluppati, e devo dire che parallelamente a questo si sviluppa poi anche l'altro genere, tutti gli studi sulla mascolinità tossica, quindi su anche, cioè diciamo che la lotta lì è verso le discriminazioni sensuali da una parte e dall'altra, cioè, e anche in quella categoria ibrida dove non c'è un'appartenenza di genere.
Quindi un po' tutte le persone che vengono in un modo o nell'altro prese di mira dal patriarcato, cioè da un lato le donne che sappiamo che da sempre subiscono un po' la maggior parte dei soprusi, e dall'altro quello che finalmente si sta capendo negli ultimi anni, cioè che forse neanche gli uomini se la vivono proprio così serenamente, e che tante di quelle cose che sono internalizzate, che loro vivono quasi tranquillamente, ci sono dei momenti in cui, se messi in crisi, se stimolati in un certo senso, capiscono che abbandonarle quasi è una liberazione. Cioè abbandonare banalmente il fatto che non possono provare emozioni che fanno in modo che sembrino troppo sensibili o troppo vulnerabili o troppo appunto femminili, come poi si tende a descriverli. Quindi
mi fa molto piacere sentire queste cose. Sì. Ha capito bene che volevo un po' provocare, perché naturalmente siamo molto aperti a queste cose e tutto, però volevo guardare anche un po' il lato negativo. Sono contenta che poi si sviluppi nel modo corretto, secondo me.
Anche perché penso che poi queste cose si possano facilmente spalmare anche su cultural studies, ethnicity studies, che da noi ancora non sono così radicati, ma che prima o poi spero arriveranno, e quindi poi ci si dovrà porre anche il problema delle minoranze, delle culture, dell'etnicità, oltre al genere, quindi piano piano scardinare tutte quelle cose che fino adesso diamo un po' per scontato.
Benissimo, direi però andiamo con una canzone, che sennò arriviamo in ritardo veramente.
Hai ragione.
Quindi adesso ci ascoltiamo i Beatles, perché...
Come hai cambiato tono?
I Beatles, i miei Beatles, il mio artista più ascoltato di Spotify.
Hai ragione. Here come old flat top, here come grooving up slowly. Shh. come sono bravi i Beatles che praticamente si disannunciano da soli ripetendo 10 volte il titolo della canzone.
Però è una grande canzone.
Hai visto? Infatti sono bravissimi. Si disannunciano, fanno tutto da soli, tipo One Man Band.
Puoi andare avanti.
Ok. Abbiamo appena sentito Come Together dei Beatles, che ci aiutano ad entrare nella seconda parte di questa intervista. Siamo sempre con Elisabetta Risi, che è la nostra professoressa di metodologia e ricerca sociale, con cui insieme stiamo un po' cercando di capire dove si incontrano ricerca sociale e studi di genere barra gender studies barra educazione di Sophie.
Esatto. Tutto. Ok, allora adesso io, prof, sono curiosa, ma perché in realtà si collega anche con la domanda con cui abbiamo un po' iniziato l'intervista, ma è una questione che... Questa è la mia scelta di Sophie, perché io dall'anno scorso, quando facevamo appunto il corso di gender, che a me è rimasta questa cosa, ho sentito l'opinione della prof di gender.
Adesso
che
è il momento di sentire l'alta campana.
Esattamente. Allora, che... veramente una cosa che io non trovo neanche una mia opinione in merito, mi mette proprio in crisi, perché io mi chiedo: ha senso utilizzare il genere come discriminante? Per esempio, questo è l'esempio di gender.
Esatto, infatti è lì, so che è esattamente lì che stai andando a cogliere.
È una cosa che mi è rimasta dentro, non credo che troverò mai una soluzione. Ovvero, per esempio, anche banalmente nei target radiofonici, nei target televisivi, si tende a raggruppare molto per genere, ma io mi chiedo, io sono più vicina magari a un uomo che magari ha fatto l'università, quindi ha il mio stesso livello a livello di cultura, ma può essere per esempio la mia stessa religione, tante altre variabili, piuttosto magari una donna che vive una vita completamente diversa dalla mia. Quindi vorrei proprio sapere
se
un
basta
po'...
essere donne per essere messe insieme.
Esatto,
se sono
una
di
riflessione, diciamo, vista dalla parte non del gender, come sì, una professoressa di gender, ma come una professoressa che studia ricerca sociale.
Allora, è molto interessante quello che dici, perché come dicevo prima, veniamo da un retaggio, e prima l'avete detto benissimo, un retaggio patriarcale, dove l'ambizione è quella, no, di far perno sui cultural studies, sull'idea dell'egemonia. Dove sta ancora l'egemonia? Si sta lavorando, ma come dici tu, anche ancora nella ricerca di mercato, quando si fanno la costruzione dei cluster, quando si fa analisi dei dati, la categoria del genere viene utilizzata come discrimine. Donne, uomini, appunto, altro. E, ecco, su questo bisognerebbe lavorarci, perché alcune suggestioni già sono venute negli anni 80 da un docente che insegnava qua, è diventato famoso, Gianpaolo Fabris, che ha parlato degli stili di vita. Cioè lui già negli anni 80 diceva: ma stiamo facendo dei ragionamenti su ste variabili, come che appunto sono il genere, è la provincia di residenza, siamo del nord, del centro, del sud, i bianchi e i neri, quando in realtà lo stile di vita accomuna certe categorie di persone a prescindere da queste che sono queste variabili più ascritte, no? Quelli che noi in aula diciamo i caratteri sociodemografici, cioè da dove vieni, di che sesso sei, questi aspetti che, ripeto, una tradizione consolidata ha fatto sì che ce li ritroviamo ancora oggi. E allora si sta lavorando per quello, ci sono ricerche dove diciamo chi fa questo tipo di ricerca, anche nella ricerca di mercato, lavora rispetto all'ambito più qualitativo, quindi va più in profondità e lavora in termini davvero, come dicevi tu, di stili di vita, dove si entra nello stesso gruppo perché si fanno cose simili nel proprio lifestyle. E altre ricerche dove ancora siamo piegati rispetto a questa egemonia legata fortemente ancora biologica, dove l'aspetto culturale viene messo in secondo piano, quando invece siamo fatti di cultura. Oggi diventa evidente che siamo fatti di cultura, ma appunto è ancora purtroppo un doppio binario. Si sta lavorando, cioè non è che non si sta lavorando in questo, all'estero come sempre, in alcuni stati sono più avanti, più la sensibilità post pandemia è davvero aumentata. C'è stato questo periodo un po' dell'ambito pandemico in cui ci siamo un po' interrotti su queste riflessioni, perché eravamo tutti presi effettivamente ad affrontare altre questioni della contingenza, ma adesso anche per chi fa ricerca diventano aspetti da considerare, ci si interroga: ma questo è un discrimine oppure effettivamente i cluster si associano ad altri aspetti del nostro essere persone fatte da tanti componenti, non solo biologici ma soprattutto culturali.
Infatti, quando leggevo le suggestioni di Giulia, mi è venuto in mente, adesso farò un momento super nerd, mi è venuto in mente un libro che avevo letto che si chiama Ragazza, donna, altro di Bernardine Evaristo, in cui una delle tante protagoniste di cui veniva raccontata la storia era una ragazza, se non sbaglio, nigeriana, che però era figlia di genitori ricchissimi, che arrivava al college in Inghilterra e diventava amica di questa ragazza bianca che sulla carta dovrebbe avere tutti i privilegi del mondo e che invece era una contadinella. Quindi si mettevano un giorno a discutere in mensa dicendo: noi siamo qui a fare le gerarchie delle discriminazioni, chi è più ricco, chi è più povero, se io sono bianco, se io sono nera, quando abbiamo vite diversissime pur essendo donne. Quindi è esattamente quella discussione sui profili sociali, appunto lifestyles, di cui, su cui si interrogava insomma Giulia, e mi aveva colpito perché tante volte, ahimè, mi sento più affine per religione, reddito, provenienza e quant'altro magari ad un uomo piuttosto che ad una donna, solamente perché siamo unite dallo stesso organo genitale, dallo stesso orientamento, dalla stessa identità di genere.
Un'altra cosa che avevano detto a Jenner, io oggi ho ritirato fuori tutta la memoria da lì, era che ci concentriamo sempre sulle differenze, non guardiamo mai invece come possiamo essere simili ad altre persone che magari in apparenza sulla carta in realtà sembrano diversissime da noi. Invece dovremmo imparare forse un po' di più a cercare
dove ci incontriamo, esatto, dove come ci la ricerca sociale del gender.
Esattamente.
Ma tornerei un attimo all'ambito pandemico, che è un'intuizione super interessante che adesso analizzeremo pensando ad un questionario molto controverso che è stato sottoposto l'anno scorso nella ASTTT Rodense, con una sola T, pardon, e che aveva, diciamo, una sezione dedicata solo alle donne, con una serie di domande molto interessanti che purtroppo non erano quale programma ti piace di più, ma erano domande che soprattutto riguardavano le attività casalinghe legate al momento del Covid, quando oggettivamente eravamo tutti chiusi in casa, donne, uomini, figli, cani, gatti, e alcune domande come ad esempio chi faceva la lavatrice, chi faceva la lavastoviglie, chi si occupava dei bambini, cioè erano appositamente solo per il pubblico femminile che stava rispondendo al questionario.
Bene, è interessante, e devo dire che questi questionari sono ancora diffusi, perché appunto soprattutto, allora, c'è la giustificazione che si dà, perché si danno delle giustificazioni rispetto a questi questionari che circolano, che è quello di appunto questa parvenza di una maggiore attenzione al genere. Lì non c'è attenzione al genere, lì c'è un retaggio proprio legato di discriminazione rispetto al genere. E durante la pandemia, allora, chiunque ha fatto ricerca durante la pandemia, perché è stato un periodo dove abbiamo vissuto un grande esperimento di rottura, dove insomma c'è stata il confinamento domestico, siamo stati messi in gabbia come degli animaletti, poi fatti uscire, poi con delle restrizioni, e la donna in particolare è stata discriminata, questo l'hanno dimostrato vari studi, cioè le donne che erano costrette a casa. Con un collega, appunto, abbiamo lavorato, abbiamo fatto delle interviste, siamo andati a chiedere a queste persone: ma come l'avete vissuto questo periodo? E questo periodo, indipendentemente dai questionari che sono circolati per motivi tra virgolette sanitari, perché la TS di Ro probabilmente aveva le sue motivazioni ad aver inserito queste domande, però l'evidenza durante il periodo della pandemia delle donne che hanno dovuto occuparsi parallelamente del lavoro al computer e dei figli, e appunto in una situazione, appunto, studi già consolidati l'avevano insomma già dimostrato, no? L'always on della donna che si porta il computer a letto, perché durante il giorno per situazioni egemoniche si è occupata di figli, come se diventasse quasi naturale,
come
il fatto
dato
di
per scontato.
Dato per scontato. E questa cosa qua durante la pandemia, infatti i casi invece di cui si dovrebbe occupare la TS sono più legati appunto alla violenza domestica, alla depressione, a come le donne hanno gestito i propri spazi, non al fatto se hanno fatto le pulizie o meno, ecco.
Sì, una questione di cui avevamo parlato anche se settimana scorsa.
Ma perché può avere un senso, secondo me, fare un focus sul genere, magari legato al Covid, perché comunque per la società in cui viviamo bisogna farlo, perché in ogni caso le donne vivono e hanno vissuto situazioni come il Covid in modo diverso dagli uomini, perché c'è discriminazione, è quello che succede, però c'è un modo di farlo. Sì. Che non è sicuramente facendo le domande solo per
quella
donne.
Quella parentesi solo per donne.
Quello proprio è ridicolo, secondo me.
sì. Assolutamente.
E direi che stacchiamo un secondo e ascoltiamo un po' di musica. Adesso ascoltiamo i The Doors con un'altra canzone che ha scelto Giulia e per cui la ringrazio. Ascoltiamo Variety is the Spice of Life, così arriviamo alla fine dell'intervista e continuiamo un po' a ragionare su queste faccende della ricerca di genere che sono a volte biassate.
Something new. Baby, you gotta try everything once. You better take out some insurance. You gotta try everything once. You better build up your endurance. Well, variety is the spice of life. That's what the church is gonna tell my
Doors. Mi sembra di stare in camera mia con i miei vinili. Letteralmente.
Potrei... Esattamente quello che succederebbe.
Esattamente così. Tanto i Doors ce li ho tutti. Grazie ai miei genitori, però tutti ormai miei. Io rubo.
Ruba.
Continuiamo con la nostra intervista. Allora, riguardo anche a quello su cui ci eravamo lasciate nel blocco prima, come si può utilizzare la ricerca sociale anche per fare sensibilizzazione riguardo a delle tematiche?
Sì, allora è quello che diventa proprio l'obiettivo di chi fa ricerca in questo campo. Cioè, la ricerca sociale diventa lo strumento per far emergere gli aspetti di dove c'è una discriminazione all'accesso. All'accesso a vari aspetti, che possono essere l'accesso al lavoro, che possono essere anche banalmente, quando parliamo di ricerca sociale non parliamo solo di fare ricerca sulle persone, ma anche ricerca su quelli che sono appunto i prodotti culturali, di come il genere viene raccontato nei prodotti culturali di cui oggi fruiamo in maniera massiccia, cioè nelle serie televisive, nei video che vediamo, nel ruolo degli influencer, nel come viene costruito il rapporto di coppia di due influencer molto noti, e quindi quella relazione lì diventa fonte di ispirazione, quella donna lì nella coppia diventa fonte di ispirazione per altre donne. Ecco, fare ricerca sociale significa proprio appunto avere l'attenzione rispetto agli ambiti dove il genere può essere appunto considerato una di quelli quei temi di approfondimento per far sì appunto che si faccia breccia rispetto a quella che è un po' l'opinione pubblica. Quando voi parlate dell'educazione di Sophie, cioè già solamente il porre attenzione in maniera scientifica rispetto a come la donna, come il genere, viene raccontato nei film, avete prima citato il professor Canova, nei film, nelle serie televisive, su TikTok, sulle foto di Instagram, sulla narrazione che fanno gli influencer. Quello è il primo passo dove ci si può muovere per fare attività di movimento e sensibilizzazione. Non sterile, cioè non sterile legato a, appunto, alla marchetta che ti fa l'influencer e che dice qualcosa legato all'ambito del populismo, perché un aspetto è quello. Il rischio spesso dell'attività di ricerca è che quei dati lì vengano utilizzati in maniera, appunto, populistica, no? Con retaggi al passato, alla tradizione, mentre l'importanza è proprio quella di invece utilizzare gli studi di genere per fare movimento e per rendere evidenti dove ci sono sacche ancora, non tanto e non solo di discriminazione, ma anche di distinzione. C'è un aspetto che è importante, è che finché si continuerà a parlare di genere, le distinzioni di genere ci saranno. Nel momento in cui non avremo più bisogno della giornata della donna, della rappresentazione di dove viene commemorato qualcosa, in quel momento lì, allora potremo dire ok, allora non c'è più la distinzione, quindi non c'è bisogno di commemorare nulla. Ecco, finché se ne parla è perché il movimento da fare anche con l'attività scientifica è importante ed è doveroso, e diventa argomento, ripeto, che su cui appunto personalmente sono impegnata, no? Perché rispetto anche alla nostra università, dove studiamo media, studiamo prodotti culturali, l'idea è mettiamo a tema nelle pubblicità, vediamo nelle pubblicità com'è la donna, usciamo da quegli stereotipi della donna, non dico, insomma, cioè sono pubblicità che alle volte vengono utilizzati quasi a far vedere che si sta superando un po' l'idea di un certo tipo di donna, quando in realtà quegli stereotipi vanno invece a confermarsi. Quindi appunto fare ricerca diventa proprio il dispositivo per scardinare un po' questi ambiti, ecco.
Infatti tante volte io e Giulia diciamo sì. Che saremo contente quando non avremo più niente di cui parlare all'educazione sì. Di Sofì,
quando chiuderanno il nostro
non
programma,
non sappiamo più di cosa lamentarci, cioè esatto. Come dicevamo con Luca Lopresti, quando la giornata della violenza di genere diventerà solo della violenza umana, perché alla fine esatto, è stato di un crimine contro l'umanità, quando
anzi,
il badge del
proprio
test,
giornata della pace,
esatto, no? Giornata della pace e dell'amore, quando non dovremo più pensare al badge del test, quando guardiamo una serie TV, chissà se ci sono più di due donne, chissà se si parlano, chissà se parlano di altro oltre al uomo belloccio che c'è in mezzo alla piazza, quello sarà un giorno buono. Sì. Infatti uno dei tanti bias di ricerca di cui abbiamo parlato anche a lezione è che spesso quando inizio una ricerca cercando di sondare un argomento posso in qualche modo manipolare la ricerca per fare in modo che quella cosa lì venga fuori in ogni caso, cioè posso porre le domande di modo che la ricerca sia un po' pregiudicata dalle intenzioni del ricercatore stesso.
Questo è proprio, questo dice, proprio, prima parlavamo dei bias, questi sono proprio i bias, cioè il fatto che all'interno delle ricerche, cioè la ricerca sociale la fanno gli uomini, le donne, le persone che hanno a che fare con la società, quindi con uomini, donne e persone. E quindi questo si diceva prima, mettiamo tutti in relazione, quindi il limite c'è, perché negli stessi progetti di ricerca questo diventa si può sicuramente orientare, alle volte si ottengono dei risultati, ma perché sono conferme di quelli che sono i bias del ricercatore. Questa cosa interessante è venuta fuori per esempio con gli algoritmi. Se pensiamo agli algoritmi, gli algoritmi sono programmati da esseri umani, i bias degli esseri umani si estroflettono negli algoritmi. Gli esempi che adesso non sono legati al genere, ma che sono venuti fuori legati alla razza, algoritmi di oppressione, cioè in quel caso lì proprio c'è stata questa autrice che si chiama Sophia Nobel, aveva proprio dimostrato che se andava proprio a cercare donna nei motori di ricerca di Google fino a un po' di anni fa e si metteva donna nera, venivano fuori le immagini delle donne prostitute. Se si metteva donna bianca, venivano fuori le immagini delle donne in carriera, appunto di razza bianca. E quindi era venuto fuori proprio che gli algoritmi andavano a rinforzare quello che è il razzismo nella società. Ecco, questi aspetti di bias che sono appunto diffusi e sono presenti anche nei ricercatori che fanno fatica a fare tabula rasa rispetto a quello che pensano. Quindi inserendo poi delle domande all'interno delle proprie tracce o anche semplicemente osservando la società, quello che è il loro retaggio insomma viene fuori. Quindi il dato non è mai oggettivo, è sempre frutto di un'elaborazione appunto di persone che hanno appunto un'identità biologica e culturale.
Sì,
sì, a me veniva in mente una cosa che è di una materia,
infatti so che stai andando lì perché ci stavo andando anche io,
non dirò quale, ma c'era un'immagine, due immagini con il cervello. Tanto vabbè.
Tanto, vabbè.
Io non sono d'accordo con questo, cioè non so se sono d'accordo. Mi ha stupito.
Sì, ci
che
sono
c'era
un po'
un'immagine del cervello femminile e del cervello maschile. Come ragionano, quindi per esempio i collegamenti. E diceva, si vede che sono diverse. E io mi chiedevo, ma cosa vuol dire diverse? Se per esempio la domanda non fosse uomo e donna, ma fosse uomo italiano o uomo francese, probabilmente io guarderei la stessa identica immagine, sì, sono molto simili, perché sto magari, dico, non posso dire che i francesi e gli italiani sono diversi. E quindi io credo che molto spesso sia anche difficile... quando si vuole partire un po' con l'arrivare a qualcosa, io credo in passato sia stato fatto molto spesso con tematiche di genere, per esempio dimostrare che le donne sono più stupide degli uomini, per fare un esempio.
O meno parziali quando
meno
si parlava
parziali,
di giudici.
Esattamente. Se io parto dall'idea voglio dimostrare questo, è abbastanza facile, però ci sono dei metodi per... cioè, secondo me, si riesce a essere... più oggettivi possibili, ovviamente si parla, come diceva lei, sì, di persone, però anche banalmente chiedendo le domande giuste.
Sì, allora c'è un aspetto interessante in quello che dici, che è quello appunto il tema della diversità e dell'uguaglianza. Prima era interessante che avete detto, sarebbe bello vedere che cosa ci accomuna rispetto a che cosa ci distingue. È vera una cosa, ma è vera anche l'altra, perché la diversità è bellezza, perché la diversità, certo, è veramente è il frutto, cioè siamo tutte variazioni su un tema, cioè quel tema, siamo tutte variazioni sul tema. Poi è vero che notiamo somiglianze e differenze, però una cosa che interessante che avete detto è, se quella differenza la vedo a priori, allora questo, diciamo, orienta il mio studio. Se già parto a priori dicendo il cervello della donna è più piccolo di quello dell'uomo, parto già fallace, parto già con questo bias. Se invece voglio dire, faccio uno studio sul cervello umano, faccio uno studio sulle capacità e le competenze umane, allora si possono vedere, e lì si valorizzano le differenze di competenze, il lavoro di cura della donna, il lavoro che la donna fa come competenze aggiuntive rispetto a quello che è l'essere umano, ripeto, fatto di componenti biologiche, relazionali e culturali. Allora sì, allora lo trovo in maniera euristica, dal risultato di ricerca. Se io faccio davvero una ricerca, appunto prima si diceva la pandemia, vado a guardare come le persone hanno affrontato il confinamento domestico, come c'è stata la divisione dei compiti. Allora sì, lì posso allora trovare se ci sono state effettivamente delle complessità, dove le donne sono state magari svantaggiate, non partendo a priori, perché lì allora... Allora sì, insomma, anche a me verrebbero un pochino i brividi vedendo certe immagini.
Sì,
sì, ma in un certo senso quasi mi viene da ringraziare per quelle domande per cui è stato chiesto in maniera specifica di far rispondere solo le donne, perché ha fatto uscire uno scandalo talmente grosso che ha rilanciato tutta la questione, l'ha rimessa sul tavolo, cioè è arrivata... banalmente è arrivata di nuovo al telegiornale, di nuovo a tavola, a cena, ci si chiedeva ma che senso ha avuto scrivere quante volte hai fatto la lavatrice, oppure sei riuscita a dormire almeno 8 ore occupanti dei figli, della casa, del nonno, della nonna, dei vicini, portare la spesa alla vicina perché non riesce a scendere le scale, cioè tutto quello di cominciare tutto il discorso, cioè in un certo senso sono grata anche di quando capitano questi incidenti, perché fin quando se ne parla è tutto di guadagnato, cioè fin quando siamo qua a parlare di queste cose qui e a ricordare che quella cosa lì non è perché è scomparsa per questi 10 giorni che non è più un problema, è tutto una ricchezza.
Mi dispiace dover fare un po' tirare le somme, dobbiamo iniziare a chiudere, quindi ci ascoltiamo una canzone che parla del mondo difficile in cui viviamo. Anche questa è cassetta, non vinile, però...
Perché sei una donna vissuta.
Perché sono una donna vissuta. Questa è Wild World.
Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. We have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby,
Remember, there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
Con Cat Stevens arriviamo finalmente alla fine di questa puntata. Abbiamo appena sentito Wild World, che è una canzone che ci accompagna molto, molto gentilmente, anche se il tema non è proprio dei più felici, al nostro orario classico di chiusura, che sono le 7, cioè l'aperitivo.
L'ora aperitivo, giustamente.
Oggi finiamo sorprendentemente d'anticipo, perché così riuscite a prepararvi con calma e non correre sempre come tutte le settimane.
Un miracolo. Abbiamo ancora 2 minuti
e
da
perdere. E li
useremo
tutti.
No, dai, possiamo farcela arrivare,
sì,
in tempo.
Ci proviamo.
Intanto noi ringraziamo la nostra ospite.
Grazie a voi, grazie davvero, prof. Perché veramente... volevo agganciarmi l'ultima cosa che hai detto, che
certo,
è quella...
Sì.
Facciamo emergere i problemi, perché così lottiamo, esatto, contro questi problemi. Per portare appunto un mondo più giusto, più equo. Quindi bene quello che fate, insomma, con questo programma. È bene quello che si fa, vedendo anche quello che fanno gli altri, anche i colleghi che fanno questa attività di ricerca.
No, ma grazie a lei, perché quando quella volta a lezione, non so se le è scappato mentre parlavamo di altro, ha detto ricerca di genere, io e lei siamo guardate, eccoci.
Vai,
bene,
siamo pronte.
E bene, quindi niente, la ringraziamo.
Grazie
molto
a voi.
E ci
forse
vediamo
per noi
giovedì
potevamo
mattina
stare qui altre,
sì, sì, per me
4-5 ore.
Avremmo chiacchierato veramente,
sì,
molto.
Quando ci daranno un programma di
6 ore
qua, noi li riempiamo tutti, non abbiamo problemi.
Perché ci rimanga Giulia che ci fa segno di stare in silenzio dopo un po'.
Vabbè,
ognuno ha le sue.
Capita, ecco.
Ecco appunto.
Allora, come al solito noi ci salutiamo qui su queste ultime note finali.
Sì, e con un sacco di amore vi ricordiamo che siamo sempre in diretta martedì dalle 18 alle 19 qui su www.radioyul.it, ma ci potete recuperare in più e moltissimi modi diversi. O domenica sera, sempre 18-19, non sbagliate lo stesso orario di martedì, così facile facile. Oppure per i più esperti tecnologici del mondo, ci sono anche i podcast. Quando la nostra maga magò tecnica Giulia caricherà il podcast sul sito, siamo recuperabili, riascoltabili, chi, come,
sì,
dove, quando,
potete
perché volete.
Potete riascoltarci all'infinito.
In continuazione.
Senza alcun problema.
Per qualsiasi altra informazione c'è l'account di Radio Yulm su Instagram, dove compariamo proprio come delle piccole fate tutti i martedì a ricordarvi della puntata, e dove intanto torniamo per dei gentili consigli.
Esattamente. E direi siamo all'orario dell'aperitivo, siamo arrivate perfette, sono le 7.
Sono le 7
precise, 7-1.
Mannaggia,
anche
per
questa
poco,
volta
per
un
poco
minuto in più l'abbiamo fatto. Prossima settimana ci ritrovate qui sempre alle 18.
Questo
noi
è importante ricordarlo.
Ricordatelo,
siamo
quarto piano finisce, noi no.
Quarto piano
abbiamo
è finito, ma
puntata,
noi non molliamo.
Esattamente, quindi ci sentiamo il prossimo martedì.
Mandiamo
buon aperitivo.
Un bacione e buon aperitivo,
aperitivo,
direi. Buon aperitivo. Ciao.
Educazione di Sofì. Il femminismo a parole nostre.